Capitolo quarto. I demoni. Lasciamo da parte per un momento le faccende scientifiche, come le cellule, e consideriamo qualche altro aspetto del problema della comprensione della mente umana. Per molte migliaia di anni, gli uomini si sono occupati di problemi relativi al comportamento umano. Indù, egizi, greci, romani ed i nostri stessi filosofi e ricercatori degli ultimi secoli hanno lottato contro una quantità soverchiante di complessità. Dianetics si poté sviluppare solo suddividendo filosoficamente il problema nei suoi elementi e tramite l'invenzione di parecchie decine di criteri di valutazione come l'introduzione di un arbitrario, la legge dell'affinità, la dinamica, l'equazione della soluzione ottimale, le leggi della selezione delle importanze, la scienza organizzatrice delle scienze, l'annullamento tramite comparazione di autorità ad autorità e così via. Con tutto questo si potrebbe scrivere un libro di filosofia, ma qui stiamo parlando di Dianetics, che è una scienza. Va detto, tuttavia, che uno dei primi sentieri intrapresi non fu inventato, ma preso a prestito e modificato. Era il conoscibile e l'inconoscibile di Herbert Spencer. L'assolutismo è una buona via per il ristagno, ed io non credo che Spencer intendesse essere così completamente assoluto quando parlava del suo conoscibile e inconoscibile. Sopravvivi è il punto di demarcazione fra le cose che possono essere sperimentate tramite i sensi, i nostri vecchi amici Hume e Locke, e quelle che non necessariamente possono essere conosciute tramite i sensi, ma che potrebbero esserlo, anche se non sono indispensabili per la soluzione del problema. Fra le cose non indispensabili da conoscere, la versione di Dianetics dell'inconoscibile, vi erano i reami del misticismo e della metafisica. Molte cose, nell'evoluzione di Dianetics, vennero ignorate solamente perché non avevano portato nessuno verso una soluzione. Perciò al misticismo venne data ben poca considerazione, a dispetto del fatto che l'autore l'avesse studiato, non dalle poco comprese fonti di seconda mano usate come autorità da qualche culto mentale dell'Occidente, bensì in Asia, dove un mistico, che non sia in grado di mandare il suo io astrale in giro a fare commissioni per lui, sarebbe senz'altro considerato un personaggio di second'ordine. Ben consapevoli del fatto che in questo puzzle vi erano pezzi arancione con macchie gialle e altri viola con strisce carminio, ci trovammo nella necessità di prendere solamente i pezzi che erano pertinenti. Un giorno o l'altro, molti altri pezzi, attinenti alla struttura e a tutto il resto, entreranno in gioco, e allora si saprà che cos'è la telepatia, la preveggenza, eccetera, eccetera. Cercate di capire che per costruire un universo filosofico c'è bisogno di un gran numero di pezzi. Ma nessun pezzo del misticismo fu ritenuto necessario alla creazione di una scienza della mente che fosse uniformemente applicabile e in grado di risolvere le aberrazioni. A questo stadio di Dianetics non si esprimerà nessuna opinione sui fantasmi o sul trucco indiano della corda. Basti sapere che essi vengono visti come pezzi multicolori, mentre quello che vogliamo ora sono solo pezzi bianchi. La maggior parte dei pezzi bianchi sono ora in nostro possesso, ed essi formano un bel biancore solido, dove prima c'era solo nerezza. Potete allora immaginare la costernazione che si provò quando scoprimmo i demoni. Socrate, certamente lo ricordate, aveva un demone. Non gli diceva che cosa doveva fare, ma gli diceva se le sue decisioni erano giuste oppure no. Il tracciato che seguimmo all'interno dell'universo sensibile avrebbe deliziato lo stesso Hume per la tenacia con cui ci attenemmo solo alle cose che potevano essere colte coi sensi. E ad un tratto spuntarono i demoni. Un attento esame fatto su un certo numero di soggetti, 14, rivelò che apparentemente ognuno di loro aveva un demone di qualche tipo. I soggetti furono scelti a caso ed erano di diversa estrazione sociale. Perciò questa faccenda dei demoni era ancora più allarmante. Comunque, a differenza di qualche culto o scuola, come si definiscono, resistemmo alla tentazione di avventurarci in definizioni immaginarie, incomprensibili e sconcertanti. Dovevamo costruire un ponte sull'abisso e i demoni erano travi di sostegno dannatamente malandate. Lontano, nelle isole del Pacifico, nel Borneo, nelle Filippine, avevo visto una quantità non indifferente di demonologia all'opera. La demonologia è una cosa affascinante. Il demone entra in una persona e la fa ammalare, o entra in essa e parla in sua vece, oppure la persona impazzisce perché ha un demone dentro di sé e corre in giro col demone che urla. Questa è demonologia in senso stretto. Lo sciamano, lo stregone, tutta questa gente ha molto a che fare con la demonologia. Rende bene. Ma sebbene non fossi proprio uno scettico, avevo sempre l'impressione che il fenomeno dei demoni si potesse spiegare un po' più facilmente che non come ectoplasma o qualche altra sostanza impercettibile. Scoprire che dentro i nostri civilizzati cittadini albergavano demoni era una cosa che metteva a disagio, eppure esistevano, o perlomeno esistevano quelle manifestazioni che lo sciamano e lo stregone consideravano provocate dai demoni. Si scoprì che questi demoni potevano essere catalogati. C'erano demoni che davano ordini, demoni critici, normali demoni che suggerivano le parole che la persona doveva dire, demoni che andavano in giro urlando, oppure demoni che semplicemente occludevano le cose e le celavano alla vista. Queste non sono tutte le classi, ma comprendono il campo generale della demonologia. Alcuni esperimenti condotti su pazienti a cui era stata somministrata droga mostrarono che era possibile installare demoni a piacimento. Era addirittura possibile trasformare l'intera mente analitica in un demone. Dunque, nella demonologia c'era qualcosa che non andava. Senza alcun rituale appropriato, semplicemente usando parole, era possibile fare apparire nuovi demoni dentro le persone. Quindi, per Dianetics, non esistono autentici demoni. Questo viene qui sottolineato per evitare che qualche mistico se ne vada in giro dicendo che è nata una nuova scienza mentale che crede nei demoni. Un demone di Dianetics è un circuito parassita. La sua azione sulla mente somiglia a quella di un'entità estranea e deriva interamente da parole contenute negli engram. Dopo averne esaminato uno da vicino, è facile comprendere come un demone entri nella mente di un individuo. Mentre il bambino è inconscio, il papà grida alla mamma che, per Dio, lei deve ascoltare solo lui e nessun altro. Il bambino si prende un engram. Questo fa key-in, in qualche momento, fra l'infanzia e la morte. Da lì in poi, il circuito demone entra in funzione. Un ingegnere elettronico è in grado di installare tutti i demoni che vuole in un circuito radio. Per quanto riguarda l'uomo, è come se qualcuno tendesse una linea tra i bank standard e l'analizzatore. Ma prima che essa arrivi a destinazione, vi inserisse una cassa acustica ed un microfono e poi continuasse la linea fino al piano della coscienza. La parte di analizzatore che si trova tra la cassa acustica ed il microfono e che svolgeva benissimo il suo lavoro viene così isolata dal resto dell'analizzatore. L'io, sul piano conscio, vuole dati. Questi dovrebbero arrivare direttamente dal bank standard, dopo essere stati elaborati in un sottolivello, e dovrebbero arrivare come semplici dati, non dati espressi a parole, semplici dati. Avendo una porzione dell'analizzatore isolata, con l'installazione della cassa acustica e del microfono e l'engram contenente la frase «Devi ascoltarmi per Dio» in restimolazione cronica, succede un'altra cosa. L'io, con le sue unità di attenzione di livello superiore, vuole dati. Comincia allora a scrutare nei bank standard servendosi di un sottolivello. I dati gli arrivano sotto forma di parole dette, come una voce dentro la sua testa. Il clear non ha voci mentali, non pensa vocalmente, pensa senza dover articolare i suoi pensieri e i suoi pensieri non sono in termini vocali. Questo fatto potrà sorprendere molte persone. Il demone «ascoltami» è comune nella società e, in altre parole, questo engram circola un po' dappertutto. «Stai lì e ascoltami!» fissa l'engram nel presente e fissa l'individuo al momento dell'engram in una certa misura. Dopo che l'engram ha subito un key-in, e da lì in avanti, l'individuo pensa ad alta voce, cioè esprime a parole i suoi pensieri. Questo è molto lento. La mente, in un clear, pensa a soluzioni ad una tale velocità che, se il monologo interiore dovesse essere espresso a parole, rimarrebbe fermo al palo di partenza.